Salmo 126. Presto, se non ti ricordi questo salmo, capirai perché nella grafica c'erano dei covoni di grano, delle spighe di grano in fasci. Canto dei pellegrinaggi. Quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, ci sembrava di sognare. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni: il Signore ha fatto cose grandi per loro. Il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Signore, fa tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto del Negev. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Amen. Quando porterà i suoi fasci di spighe dopo la mietitura, dopo il raccolto. Il Salmo 126 è uno dei canti dei pellegrinaggi. È una sezione del libro dei Salmi. Sono 15 salmi che vanno dal 120 al 134. Di questi 15 salmi, dei canti dei pellegrinaggi, 10 sono anonimi, 4 sono attribuiti al re Davide, 1 è attribuito al re Salomone. Ma perché si chiamano canti dei pellegrinaggi? Perché li cantava Israele, li cantavano gli antichi ebrei, quando salivano verso Gerusalemme, che è in collina. Ognuno partiva dal proprio paese, dal proprio villaggio della Palestina, e tre volte all'anno gli ebrei raggiungevano il Tempio del Signore per celebrarlo in ottemperanza a quello che Dio aveva stabilito nella sua parola. Infatti esplicitamente Dio aveva voluto tutto questo, e visto che Dio l'aveva detto, l'aveva voluto, gli antichi israeliti, in occasione della Pasqua in primavera, in occasione della Pentecoste a inizio estate, in occasione della festa delle capanne in autunno, gli ebrei, queste tre volte all'anno, le feste solenni di Israele, salivano verso la cosiddetta casa di Dio. E mentre viaggiavano, nell'avvicinarsi a Gerusalemme, gli ebrei lodavano Dio, prendendo a prestito le parole di questi salmi, uno dei quali abbiamo appena letto, il Salmo 126. Questo salmo ci invita, fratelli e amici, a ricordare le azioni soprannaturali di Dio in favore del suo popolo. Questo salmo ci invita alla celebrazione della grandezza del Signore, ci invita alla lode. Questo salmo ci invita anche alla fede e alla speranza in Dio. Continua ad aver fede, continua a sperare nel Signore. Il titolo di questo messaggio è: puoi ancora sognare. Ma in che senso? Il senso è: puoi ancora avere fede in Dio, puoi ancora sperare nel Signore, perché Egli adempirà le sue promesse. Quindi stamattina, quando sentirai parlare di sogni, di sognare, non mi riferisco a quello che forse hai sognato qualche ora fa, che può essere verosimile, può essere qualcosa che Dio ti ha fatto sognare, può essere un'assurdità, perché la nostra mente di notte lavora in maniera davvero misteriosa. Però stamattina per sogni noi intendiamo la volontà di Dio che si realizza nella nostra vita, spesso nella misura in cui noi abbiamo fede. Gesù diceva: ti sia fatto secondo la tua fede. Puoi continuare a sognare, puoi ancora sognare. Questo salmo possiamo dividerlo in due parti, i versetti da 1 a 3, che potremmo titolare "Aver sognato". Quindi sogni che Dio mette in noi che riguardano il passato, i sogni di ieri che Dio ti ha dato e che vuole che si realizzino. Infatti, ci hai fatto caso, no? I verbi sono al passato, la proiezione è sul passato. Ma poi nei versetti 4 a 6, la seconda parte di questo Salmo, si parla di sogni, di fede, di sperare in Dio per il futuro. Vediamo insieme due brevi riflessioni sulla prima e sulla seconda parte di questo Salmo per te e per me. Aver sognato, sogni passati, i reduci di Sion che ritornano, e sembra un sogno, non sembra vero, i sorrisi sulle labbra, i canti di gioia sulle lingue degli antichi ebrei, quello che si diceva tra le nazioni, il Signore ha fatto cose grandi per loro. E poi l'affermazione da parte del popolo di Israele, sì, il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Dite bene, il Signore ha fatto cose grandi per noi. Ecco perché siamo così felici. Dio aveva fatto qualcosa di impensabile. Il re Ciro nel 537 emana un editto che consentiva a tutti gli israeliti di fare ritorno, di lasciare la terra di Babilonia e di ritornare di nuovo nella loro terra, terra di Palestina, la terra che Dio aveva promesso anticamente a Israele. Sembrava un sogno, ma com'era possibile che un re pagano venisse indotto a promulgare un editto, un decreto, come dire, controproducente per un re? Migliaia di ebrei in esilio, da sfruttare, da utilizzare. Ti ricordi Israele in Egitto? Ti ricordi tutta la, come dire, il braccio di ferro tra il faraone e il Signore? Ma il braccio di ferro chi vince? È inutile dirlo. Ha vinto il Signore e vincerà sempre il Signore contro ogni braccio umano, contro ogni tentativo umano. Ma pensate al faraone, quanto aveva fatto per tenersi gli ebrei come schiavi, come forza lavoro gratuita in Egitto. Pensate a un re pagano, è vero, sono passati secoli, sono cambiate le epoche, però erano comunque delle persone che avrebbero fatto comodo, no? Lì dove erano stati deportati al regnante di turno. Eppure il re Ciro stabilisce che tutti gli ebrei, chiunque lo volesse tra gli israeliti, avrebbero potuto fare ritorno nella loro terra di origine per ricostruire il santuario del loro Dio, per riabitare le loro case, per ricostruire le loro città a partire dalla capitale. Ci sembrava di sognare. Il rientro in Palestina, di cui il profeta Isaia aveva parlato profetizzando abbondantemente. Vi leggo solo una profezia che vale per le numerose altre già in Isaia. Isaia 48:20 dice: uscite da Babilonia, fuggite lontano dai caldei, cioè i babilonesi, con voce gioiosa annunciatelo, proclamatelo, diffondetelo fino all'estremità della terra, dite: il Signore ha riscattato il suo servo Giacobbe. Che gioia che avevano gli ebrei al tempo del rientro, dopo i 70 anni di esilio e la deportazione in terra straniera. Una gioia che gli ebrei non avevano conosciuto prima, non avrebbero potuto conoscere prima. Ti ricordi quando nel Salmo 137 si dice: presso i fiumi di Babilonia sedevamo, piangevamo, ricordandoci di Sion, cioè Gerusalemme in questo caso. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre, strumenti a corda, piccole arpe. Là ci chiedevano delle canzoni, quelli che ci avevano deportati, canti di gioia, quelli che ci opprimevano, dicendo: cantateci canzoni di Sion. E rispondevano gli ebrei, prima della liberazione di Dio: come potremmo cantare i canti del Signore in terra straniera? Qualcosa di impossibile, che Dio aveva reso possibile. Preparati a vedere cose impossibili che Dio rende possibili. Amen. Puoi ancora sognare, perché Dio è fedele. Puoi ancora sperare, puoi ancora credere, puoi ancora pregare, anzi dovremmo farlo tutti. Puoi ancora affidarti a Dio. Non sarà uno spreco di tempo. La tua preghiera a Dio non sarà tempo buttato. Puoi ancora sognare, perché Dio mantiene sempre la sua parola. Dio aveva detto che avrebbe ricondotto gli ebrei nella loro terra di origine, nel paese loro donato, e Dio avrebbe mantenuto la sua parola, e l'ha fatto. E Dio lo farà ancora. Dio è autore di grandi cose. Qualcuno ha scritto: se puoi spiegare cosa sta succedendo, Dio non c'entra niente. Se puoi spiegare quello che sta succedendo, allora Dio non c'entra niente. Sono cose ordinarie che possiamo anche non attribuire a Dio. Capitano a tutti. Ti sei impegnato. E ci sono a volte delle cose che noi attribuiamo a Dio, ma che non ha fatto Lui, perché ci siamo mossi noi. A volte anche in maniera poco lineare e poco trasparente. Diciamocelo. Signore, perdonaci. Perdonaci, Signore, tutte le volte che facciamo un po' come Abramo, davanti alla promessa di Dio, di un figlio, di una discendenza numerosissima, pensiamo di dover dare una mano al Signore, siccome passano gli anni, e allora a volte come Abramo, diciamo, qua il tempo passa, il tempo scorre, Dio ha fatto una promessa, non succede niente, e allora mi devo muovere io, mi devo organizzare io. Ma Dio non ha bisogno di una mano. Dio non ha bisogno di una mano. Dio ha solo bisogno, per così dire, in realtà serve a noi, della nostra piccola fede. Crediamo nel Signore. Siamo obbedienti alla Sua parola. Aspettiamo i Suoi tempi. Dio fa grandi cose e può farle ancora. Mosè è tra coloro che nella Bibbia proclamano che Dio può fare grandi cose. Non voglio mitragliarvi di versetti biblici, però cito soltanto chi lo dice. Mosè, Giobbe proclama che Dio fa grandi cose. Poi leggevo che lo dice anche Samuele, il profeta, parlando al popolo. Lo dice il profeta Gioele, lo dice Maria, la madre di Gesù, che Dio può fare grandi cose, fa grandi cose. Lo dice quell'uomo tormentato dallo spirito maligno, dal demonio, a Gerasa, in questa città. E dice che se ne tornò a casa sua raccontando le grandi cose che Dio aveva fatto per lui. Ricordati, Dio può fare grandi cose. Dio può farlo ancora. E poi c'è il presente, c'è il futuro. Appunto, la seconda parte del Salmo, che è fondamentalmente una preghiera. Signore, fa tornare i nostri deportati. Perché fai tornare i nostri deportati? Ma se erano già ritornati i deportati? Se l'editto di Ciro era stato già promulgato, c'erano ancora altri lì in Babilonia? Sì. Perché diverse migliaia di ebrei ritornarono subito, fecero il loro ritorno nella loro patria. Altri no. Quindi il rientro dopo l'esilio degli ebrei è stato a ondate. C'è stato il grande rientro sotto Ciro, poi un altro importante flusso sotto Dario, un altro importante re, sotto Artaserse. Però continuava ad esserci questa preghiera. Signore, fai ritornare. Fai ritornare ancora altri. Fa che altri mettano in pratica la tua parola, avendo questa possibilità che tu ci stai dando, hai loro data. fa che rientrino, fa che ritornino. E questa preghiera degli antichi ebrei, che aveva a che fare con un rientro vero e proprio, in una patria vera e propria, mi fa pensare alla preghiera di tanti genitori. Queste parole mi fanno pensare alla preghiera di tanti figli, zii, nonni, amici, colleghi, membri di chiesa, che pregano per chi ancora è in terra d'esilio, per chi ancora non ritorna, per chi ancora se ne vuole stare sotto il re straniero e non sotto la signoria di Dio. Noi vogliamo pregare per quante persone ancora care a noi non sono ancora al sicuro spiritualmente. Vogliamo pregare per quanti ancora non sono convertiti in Cristo Gesù, non sono rinati in Lui. Vogliamo pregare con fiducia, con speranza. Signore, fai ritornare i nostri deportati come i torrenti nel deserto del Negev. Ma in che senso? Il Negev, zona desertica a sud di Giuda. Ci sono dei torrenti, detti vadi o wadi, dei torrenti che letteralmente, appena arriva il caldo, appena arriva la siccità, scompaiono. Piccoli corsi d'acqua, spesso neanche visibili, perché scorrono dentro i crepacci delle rocce, tipo canyon. Non li vedi. Scompaiono, perché a un certo punto, per diversi mesi all'anno, vanno in secca. Allora la preghiera dell'autore anonimo di questo salmo è: Signore, fai tornare i nostri deportati come a un certo punto ritornano i torrenti nel Negev. Scorre un fiume dove era rimasto soltanto il tracciato, soltanto il letto. Sia questa una parola di speranza per te. Puoi ancora sognare, puoi ancora sperare, puoi ancora credere che Dio possa cambiare tutto nella tua vita, che Dio possa stravolgere la tua esistenza meravigliosamente, come solo Lui può fare. Puoi ancora sognare che Dio ti dia di nuovo quell'opportunità che forse pensi di aver perso. Credi e vedrai la gloria di Dio. Amen. E poi la scena dai torrenti nel deserto del Negev passano a una scena agricola, a uno scorcio di vita contadina. Il seminatore, il lavoratore nei campi, il contadino che semina con lacrime, non sopra un mezzo moderno come oggi l'agricoltura è molto più comoda, molto più agevole di quei tempi. Molto in agricoltura è automatizzato, mezzi agricoli, trattori con l'aria condizionata addirittura. La mietitrebbiatrice, grandi mezzi, molta meno fatica rispetto che nel passato per chi lavora nei campi. Ma immagina il contadino secoli e secoli fa. Ma basterebbe tornare indietro neanche di un secolo nella nostra Italia. È vero o no? Seminare con lacrime per poi mietere con canti di gioia. Perché in questo salmo c'è anche questo grande insegnamento, che se non semini, non raccogli. Se non piangi, non puoi rallegrarti. Continua a seminare con lacrime amore. Continua a seminare con lacrime la parola di Dio, evangelizzando. Continua a servire il Signore. Ci costerà, perché ci costerà. Perché lavorare nel campo di Dio implica fatica, tante volte, determinazione, sopportazione, ma ne vale la pena. Perché un giorno raccoglieremo, porteremo sotto braccio i nostri fasci di spighe. Vedete come i comuni, nella grafica, nella copertina di questa predicazione di oggi. Vedete così? C'è un tempo in cui semini, sembra non succedere nulla. Ma c'è il tempo della raccolta. Non ci scoraggiamo di fare il bene. Galati capitolo 6, versetto 7, se la memoria non mi inganna, altrimenti perdonatemi. Capitolo 6 sicuro, Galati, ci dice questo. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo, raccoglieremo a suo tempo. Non pensare che fare la volontà di Dio sia inutile. Non pensare, per favore, che sia una perdita di tempo. Questa mattina ritorna alla fede. Ritorna a sperare, ritorna a credere, ritorna a sognare. Gesù ha parlato della gioia del seminatore e del mietitore che un giorno si rallegreranno insieme. È vero che nel regno di Dio, nel campo del Signore, è vero che anche in diverse attività comuni, abituali, nella vita, è vero che forse c'è chi è più chiamato a seminare e c'è chi è più chiamato a raccogliere. E a volte questo ci sembra ingiusto, perché nella vita di fede, nel servire Dio, nel servire gli altri, nel fare del bene agli altri, nell'ascoltare gli altri, a volte ci sembra ingiusto, perché noi seminiamo, investiamo, facciamo delle rinunce e non ci sono i risultati che noi vorremmo vedere nell'immediato. Ma Dio produrrà il suo frutto. Dio non si dimentica di nessuno. Dio è fedele. E come Dio fedelmente alterna le stagioni, è vero, stagioni un po' confuse a causa anche del cambiamento climatico, è vero, però ci sono delle leggi della natura, delle leggi in agricoltura. Tu pianti, c'è un processo, c'è una crescita, a suo tempo c'è un raccolto. Così nel regno di Dio, Dio mantiene i suoi cicli, Dio mantiene i suoi periodi, Dio mantiene le sue promesse. Non pensare che aver creduto sia stato inutile. Diverse volte mi è stata fatta questo tipo di confidenza da chi si stava avvicinando a Cristo, chi aveva cominciato a leggere sistematicamente la Bibbia, a frequentare le riunioni della Chiesa, a pregare personalmente. Più di qualcuno nel tempo mi ha detto: io non leggo più la Bibbia, basta, io non vengo più in Chiesa, mi fermo qui, scendo a questa fermata, per così dire, perché da quando io seguo il Signore le cose vanno peggio di prima. Da quando mi affido a Dio, catastrofe. A volte sono prove che Dio permette. Non dimentichiamo che c'è un maligno, c'è qualcuno che vorrebbe sovvertire tutto quello, stravolgere tutto quello che Dio ha creato, tutto quello che Dio vorrebbe realizzare nella tua vita. C'è il male, c'è il maligno, ci siamo noi che a volte non siamo così collaborativi, purtroppo, nel fare la volontà di Dio. Siamo umani. Però Dio è fedele. Non pensare che non ne valga la pena soltanto perché stai vivendo una fase più problematica che mai nella tua vita. Non addebitare a Dio. Parla un po' come Giobbe, dopo tutto quello che gli è successo, davanti a una chiara istigazione al male, a rinnegare Dio, in famiglia lui dice: ma Dio, che male mi ha fatto? Altri hanno potuto essere ingiusti. Io ho potuto sbagliare, purtroppo, ho potuto peccare. Ci sono cose che non capisco e non capisco perché Dio le possa permettere, è vero, ci sono dei veri e propri misteri a volte nella nostra vita, del perché Dio abbia permesso che. Però, dice Giobbe, che male ha potuto fare il Signore? Lui non può fare del male. Anzi, ho accettato dalla mano di Dio il bene, quello che chiedevo, quello che mi piaceva, quello che era desiderabile, e rifiuterò dalla mano di Dio in qualche modo la sofferenza. No, dice Giobbe, non sia mai. Puoi ancora sognare, ricordando le grandi opere di Dio nel passato, nella storia ebraica, in tutte le vicende del primo patto o Antico Testamento, ricordando ciò che Cristo ha fatto, ha compiuto durante i suoi anni terreni e quello che Dio ha fatto in questi secoli, da quando Lui è ritornato, è asceso al Padre, ma ritornerà. Ricordando tutto questo, alimenta la tua fede. Questo messaggio vuole essere un integratore vitaminico per la tua fede, un corroborante. Fai crescere la tua fede nel Signore. Come dice altrove un salmo, io spererò ancora. Io spererò ancora. Amen. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme il Signore. Signore, Signore, io ti prego, per chi vede solo torrenti asciutti, ti prego, Signore, per chi semina, fatica, lavora e ancora non ha visto germogliare nulla, o magari non quanto avrebbe desiderato, Signore, ti prego, incoraggia la fede di tutti questi credenti. Signore, ti prego per chi sta piangendo, portando il seme di vita della tua parola. Signore, fa che possa già vedere la scena futura del ritorno con canti di gioia, portando fasci di spighe e rallegrandosi per il raccolto. Ti prego, Signore, per chi ha perso la speranza. Ti prego per chi non riesce neanche a manifestarla una speranza in te, da chi per chi sente di non averla minimamente una speranza in te. Signore, questa mattina tutti noi veniamo a te per dirti, Signore, noi crediamo in te. Amen. Tutti insieme, Padre, veniamo per dirti che tu ieri hai fatto cose grandi per il tuo popolo, e noi crediamo che tu possa replicare ancora e ancora grandi cose. Signore, imprimi questa fede in ognuno di noi, e nei momenti difficili, di sconforto, in cui vorremmo alienarci, scappare, chiuderci in noi stessi, rinunciare, aiutaci a ricordare che tu fai grandi cose e hai mantenuto sempre la tua parola. E siamo il tuo popolo e il gregge che la tua mano conduce. Signore, ti prego per una parola di fede, una parola che trasformi la mente, i pensieri, il cuore, i sentimenti nella vita di ognuno di noi, Signore, e in quanti hanno ascoltato. Te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù. Amen. Amen.